Giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, in questa seconda parte della trasmissione io avevo intenzione di fare un po' il riassunto dell'avvento del cristianesimo nei primissimi anni, come è nato e come è avvenuto. Invece dopo ho cambiato idea. E probabilmente questa trasmissione me la terrò per giovedì prossimo, visto che giovedì prossimo sarò in trasmissione da solo tutto il pomeriggio. Mentre invece stasera, ringraziando Marco che mi ha mandato un paio di link, non mandarmene troppi Marco, sennò perdo anche la bussola, e prendo un paio di link di articoli che sono usciti esattamente sull'unità. Questi sono due articoli dell'unità, e due articoli che parlano esclusivamente dell'assegnazione di due premi Nobel. Si tratta del premio Nobel per la fisica e del premio Nobel per la medicina. Due premi Nobel che sono stati assegnati in questi giorni per delle scoperte scientifiche. Secondo me è abbastanza rilevante, cioè anche secondo il mondo scientifico, visto che gli hanno dato anche il premio Nobel per queste cose. Dove sta la particolarità di queste scoperte? La particolarità di queste scoperte è che queste scoperte intervengono direttamente all'interno del dibattito religioso che sta avvenendo in questo momento. Da un lato abbiamo il monoteismo, i cristiani, i musulmani, gli ebrei. E dall'altro lato, piccoli infimi, ma sapete, i pagani politeisti e la stregoneria che si contendono la realtà delle proprie affermazioni. La realtà delle proprie affermazioni, che non è la verità delle proprie affermazioni, ma il fatto che le affermazioni che si fanno, le affermazioni di tipo religioso, abbiano un riscontro nella realtà in cui viviamo. Chiaramente, torno a ripetere ancora, tutti gli stregoni che mi hanno preceduto, praticamente tutti, forse qualcuno è stato avvantaggiato con l'avvento della psicologia e della psicanalisi, ma ancora in modo parziale, tutti gli stregoni che mi hanno preceduto erano costretti a dimostrare alle persone la validità delle loro asserzioni, la validità di quello che affermavano, accompagnando le persone a modificarsi passo per passo. Per cui erano costretti a un lavoro assolutamente individuale, perché non erano in grado di dire: guarda, le affermazioni della stregoneria sono reali, le affermazioni del paganesimo sono reali. Vi faccio solo un esempio, tanto che comunque riprenderemo. Quando Zeus combatte la Titanomachia, nessuno ha mai pensato che quello fosse, avesse degli aspetti simbolici, fra cui Zeus e il parto, cioè la Titanomachia come guerra per partorire, la guerra che fanno le donne ogni volta che mettono al mondo un figlio. O la Titanomachia come Zeus che si conquista il diritto di far nascere la vita secondo la ragione, secondo la forma, secondo la quantità, in contrapposizione ai titani che invece sono emozioni, sono azioni che rompono ogni limitazione. Titani che rompono ogni limitazione, ma che a loro volta sono stati preceduti dalle emozioni delle persone. Ricordate che quando i titani nascono nella Teogonia di Esiodo e vengono partoriti da Urano stellato e da Gea, Gea. Ebbene, Urano stellato e Gea partoriscono i titani che diventano azione, un'azione elevata a tale livello estremo che Crono taglia i genitali ad Urano, Cioè Gea consegna la falce, consegna la volontà a Crono, e Crono taglia i genitali ad Urano. Ed è in quel momento che Urano cala nei titani, e dopo dai titani li calerà anche nei figli di Zeus, nella generazione degli dei Olimpi, le due forze fondamentali della vita. Noi abbiamo molte forze fondamentali, però diciamo che così in questo caso cala due forze fondamentali. Una è Afrodite, Venere, e l'altra sono le Erinni, sì, anche i Monti Grandi e anche le ninfe Melie, ma lasciamo perdere per il momento, i giganti. Ma queste due forze, le Erinni e Venere ed Afrodite, sono due forze che si trasformano in emozioni. Emozioni potentissime che si calano dentro gli esseri, e nessun essere dei titani agli dei Olimpi si metterà mai contro questi dei, né Zeus si metterà mai contro Venere, né Zeus si metterà mai contro le Erinni. Ma le Erinni e Venere e Afrodite si caleranno in tutti gli esseri della natura. Per cui abbiamo tutto questo passaggio, no? Dalle forze primigenie, le cosiddette forze primigenie, che non è che siano venuti prima si adorava Urano, come dicono i cristiani, prima si adorava Urano, poi si è adorato Crono, Giappetto, Temi, Mnemosine, poi si è adorato Zeus, Era, Demetra, Apollo. Non esiste questa gerarchia nella storia delle religioni, ma è una visione delle religioni antiche che vedono il divenire e la trasformazione della vita. Ora, quando mai, prima di oggi, prima degli ultimi 15 anni, da quando feci questo lavoro, si poteva pensare agli dei greci in questo modo? Guardate che non è questo modo che io vi ho detto per radio, che ho messo anche in internet, come commento alla Teogonia di Esiodo, come commento all'Ino Omerico a Demetra, voi storicamente non lo trovate. Cioè non esiste questa visione della vita e dell'esistenza. Ma è possibile che la stregoneria abbia scritto questo? Proprio perché la stregoneria può agire oggi. Oggi, dove una scienza ti può permettere di dimostrare che cos'è il paganesimo e che cos'è la stregoneria. E questi due Nobel che sono stati assegnati, il Nobel della fisica e il Nobel della medicina, sono stati assegnati a due scoperte che dimostrano la realtà del paganesimo, della visione della vita del paganesimo, la visione della realtà. Visione della realtà che non significa verità di, perché ricordiamo sempre che il concetto di verità è un concetto che sottomette l'individuo, perché la verità viene data e l'individuo viene sottomesso. Diverso invece la ricerca del vero e la ricerca della realtà, che porta l'individuo a penetrare continuamente la vita, penetrare continuamente ciò che lo circonda, esplorare, svelare, cioè la ricerca del vero come svelamento continuo della realtà in cui viviamo. Ed è un effetto di libertà, cioè è l'espressione di libertà degli individui che rimuovono di volta in volta gli ostacoli che separano l'individuo dalla conoscenza, l'individuo dalla capacità, l'individuo dall'esplorare, l'individuo dal conoscere. Ed è rimuovere questi ostacoli, è il processo di libertà. Ebbene, queste scoperte scientifiche dimostrano che i punti fondamentali del paganesimo si basano su effetti reali e non su questioni di fede o su questioni del credere. Tanto più una religione si allontana dal reale, cioè dalla realtà della vita degli uomini, e tanto più quella religione ha bisogno della violenza per imporsi sugli uomini. Tanto più una religione si avvicina alla realtà quotidiana degli individui e tanto minore è necessaria la violenza, perché due sono gli dèi che secondo gli orfici vengono partoriti da Zeus, Peito e Armonia. Armonia è la relazione fra noi e ciò che ci circonda. Peito è la persuasione, cioè Peito per gli orfici era la forza che si opponeva a contesa furente, che invece era parte della filosofia di non mi ricordo più. Sto dando braccio e ho perso il lume. Vabbè. Comunque Peito si opponeva ad contesa furente, che era praticamente sempre stato il fondamento della filosofia e la soluzione attraverso cui venivano risolte le contraddizioni della vita. Peito, persuasione. Mentre invece i filosofi usavano il termine contesa furente. Un filosofo in particolare. Vabbè. Proviamo un attimino a vedere queste scoperte scientifiche. Per spiegare l'origine del paganesimo è necessario rispondere al quesito che l'articolo, il primo articolo di cui vi parlo, Un Nobel fra le pieghe dell'universo, pone alle persone dopo che chi ha preso il Nobel in questi giorni ha affermato. Fa parte dell'articolo. Ma cos'è il fondo cosmico e perché è importante la sua leggera anisotropia? Beh, tutto nasce nel 1948, quando il fisico russo emigrato negli Stati Uniti, George Gamow, mette a punto un modello, il Big Bang caldo, per spiegare l'evoluzione cosmica. Fu l'autentica e per certi versi clamorosa scoperta di un universo evolutivo. Un universo cui non avevano creduto né Newton né lo stesso Einstein. Grande fu dunque la sorpresa quando nel 1929 l'astronomo Edwin Hubble fornì le prove empiriche che davvero il nostro universo si sta espandendo, come previsto da Friedman. Questa è l'affermazione, ma permane un quesito irrisolto. C'è tuttavia un elemento ancora da spiegare. Perché quell'universo omogeneo primordiale si è poi trasformato nell'universo attuale, così diversificato, con le sue stelle, le galassie, gli ammassi e i grandi vuoti? La risposta che dà il paganesimo politeista è semplice, in quanto si limita a riconoscere l'immenso della diversificazione, come appare ai nostri occhi, con tutto quello che non appare, basti pensare alla materia nera. Adattamento soggettivo alle variabili oggettive, date le peculiarità della qualità dell'energia a fondamento dell'universo, cioè la capacità e la tensione di quell'energia di passare dallo stato inconsapevole allo stato consapevole, qualora incontri delle condizioni favorevoli. E fu una delle mie prime visioni che divenne il fondamento del libro dell'Anticristo, ormai sono passati 22 anni, che trovate in parte l'indirizzo, cioè c'è l'indirizzo internet, è www.federazionepagana.it, paganesimoanticristo.html, e che costituiscono i concetti fondamentali della religione pagana politeista. È superfluo ribadire ancora una volta che per comprendere le religioni dei popoli prima del cristianesimo, al di là della forma con cui gli dèi venivano rappresentati, dei bisogni di relazione specifica con le consapevolezze dei popoli, è necessario comprendere i principi a fondamenti del libro dell'Anticristo, anche se scritto male, per comprendere le antiche religioni. Ma proviamo un attimino a leggere l'articolo per intero pubblicato dall'Unità. Un Nobel fra le pieghe dell'universo è scritto da Pietro Greco. Un'immagine del satellite Kobe, premio Nobel per la fisica 2006, agli americani John Matter e George Smoot per le misure dell'anisotropia della radiazione cosmica di fondo realizzate con il satellite Kobe tra la fine dell'anno 1989 e l'inizio del 1990, una delle più importanti mai effettuate nella storia, peraltro recente, della cosmologia scientifica, perché sono considerate la quarta prova indipendente su cui poggia il modello del Big Bang, il modello che spiega lo sviluppo del nostro universo a partire dai primissimi istanti dopo la sua nascita. Il progetto COBE è stato realizzato da un team di almeno 1000 persone con la collaborazione della NASA. La missione portata a termine con successo era quella di fotografare l'universo così come appariva 300.000 anni dopo la sua nascita, quando la temperatura era diventata abbastanza fredda, il cosmo divenne trasparente. John Maver ha coordinato l'intero progetto e ha ricostruito la mappa del fondo cosmico. George Smoot è stato il leader del gruppo che con COBE ha misurato l'anisotropia della radiazione di fondo. Ha poi raccontato la vicenda e le sue implicazioni in un libro, Nelle pieghe del tempo, uscito in italiano per i tipi della Mondadori nel giugno 1994, un vero bestseller scientifico. Ma cos'è il fondo cosmico e perché è importante la sua leggera anisotropia? Beh, tutto nasce nel 1948, quando il fisico russo emigrato negli Stati Uniti, George Gamow, mette a punto un modello, il Big Bang caldo, per spiegare l'evoluzione cosmica. Fu l'autentica e per certi versi clamorosa scoperta di un universo evolutivo, un universo cui non avevano creduto né Newton né lo stesso Einstein. Grande fu dunque la sorpresa quando nel 1929 l'astronomo Edwin Hubble fornì le prove empiriche che davvero il nostro universo si sta espandendo, come previsto da Friedman. 20 anni dopo, Gamow si chiede come sia nato questo universo e perché, nella sua componente materiale, sia composto da due soli elementi chimici i più leggeri, idrogeno 75% e elio 25%, con piccole tracce di tutti gli altri elementi più pesanti. Tenendo presente questo dato, le nuove conoscenze sulla fisica subnucleare e quella legge della termodinamica, secondo cui un sistema isolato in espansione si raffredda, Gamow elabora la sua teoria sull'evoluzione cosmica. Tutto è nato da un'immagine esplosione, il Big Bang, di un punticino molto piccolo, denso e caldo, in cui si concentrava tutta la materia e energia dell'attuale universo. All'origine il cosmo era, però, composto da un plasma fluido e di particelle elementari libere, una sorta di brodo primordiale. Ma dopo l'esplosione, quando è iniziato ad espandersi a grande velocità, la temperatura ha iniziato a scendere. In meno di 20 minuti, calcola Gamow, in un lasso di tempo inferiore a quello necessario per cucinare l'anatra e le patate arrosto, il forno cosmico ha cucinato il brodo primordiale trasformandolo in buona sostanza nell'universo materiale che vediamo oggi. Se il modello del Big Bang è vero, aggiunge Gamow, allora deve esistere nel cosmo una radiazione omogenea di fondo, relitto dell'epoca in cui materia ed energia si sono disaccoppiate e l'universo è diventato trasparente. Ciò si sarebbe verificato circa 300.000 anni dopo il Big Bang, quando la temperatura è scesa sotto una certa soglia e gli elettroni hanno potuto iniziare a legarsi in modo stabile ai nuclei per formare gli atomi. La radiazione presente in questo periodo ha continuato a raffreddarsi e oggi, sostiene Gamow, dovrebbe ricoprire l'intera volta celeste e avere una temperatura bassissima di soli 3 gradi sopra lo zero assoluto. Quando poi nel 1963 Arno Penzias e Robert Wilson scoprono la radiazione omogenea di fondo e la consacrazione definitiva del modello del Big Bang. C'è tuttavia un elemento ancora da spiegare. Perché quell'universo omogeneo primordiale si è poi trasformato nell'universo attuale così diversificato con le sue stelle, le galassie, gli ammassi e i grandi vuoti? E a questa domanda che risponde il satellite COBE, progettato da Maver e Smoot, il quale conferma la grande omogeneità della radiazione di fondo, così come previsto dal modello, ma rileva anche la leggera anisotropia delle piccolissime pieghe di un lenzuolo perfettamente teso. Sono i nuclei intorno a cui per gravità la materia inizia ad addensarsi e che poi di lì a qualche centinaio di milioni di anni daranno vita alle stelle e poi a tutte le strutture cosmiche attuali. Dopo le loro osservazioni, Maver e Smoot hanno fornito la quarta prova indipendente a favore del modello del Big Bang e spiegato come sono potuto nascere in breve tempo, si fa per dire, le stelle, le galassie, gli ammassi, una pietra miliare nella storia della cosmologia scientifica, una storia a cui hanno contribuito prima e dopo anche molti italiani, fra cui ricordiamo Francesco Melchiori, Paolo De Bernardis e i fisici italiani dell'esperimento Black. Ebbene, tutto questo articolo, no? Tutta questa scoperta va continuamente a riconfermare come le forze della vita, le forze della trasformazione dell'universo siano all'interno dell'universo. Cosa ci separa noi pagani politeisti da un cristiano, da un musulmano o da un ebreo? È il fatto che mentre noi non separiamo la vita dall'insieme in cui nasce, l'ebreo, il cristiano e il musulmano separano la vita dal suo ambiente. La vita è la creazione di una volontà esterna all'ambiente, non è il prodotto dell'ambiente, non è la manifestazione dell'ambiente. La vita non è parte dell'ambiente, non è un attore dell'ambiente, ma è un oggetto che una volontà esterna, un Dio, ha immesso all'interno di un ambiente. Questa concezione ci porta chiaramente a separare le vie religiose. Per un pagano politeista l'ambiente è sacro, perché egli è parte dell'ambiente. Mentre invece per un cristiano l'ambiente non è sacro, la sacralità è data dal Dio, perché l'ambiente è prodotto dal Dio e l'uomo è immagine e somiglianza del Dio. Per cui per il cristiano l'ambiente non è sacro, perché non si identifica con l'ambiente, non è parte dell'ambiente, mentre invece un pagano politeista si identifica con l'ambiente, egli è l'ambiente, egli è un prodotto compreso dall'ambiente e non è lui che comprende l'ambiente. E l'ambiente ha tutte quelle forze sacre, ha tutte quelle forze, tutta quella capacità di produrre la vita e in ultima analisi di produrre la coscienza. Cioè, per un pagano, il momento del Big Bang è stato il momento in cui è finita una coscienza, è arrivato il silenzio universale e dal silenzio universale sono cominciate a nascere nuove coscienze. C'è un nuovo processo di trasformazione della vita che ha la sua fine, la costruzione della coscienza universale. Cioè tutta quella che è la materia e l'energia che sono esplose nel Big Bang praticamente non fanno altro che trasformarsi continuamente fino a costruire la coscienza universale. Ebbene, questa è la visione del pagano politeista e la visione del pagano politeista viene continuamente confermata all'interno delle scoperte scientifiche, perché un pagano non si separa dalla realtà. Certo, è facile per un cristiano dire o fai quello che voglio io ti ammazzo, se tu non credi nel Dio come lo credo io ti sgozzo. In questo modo il cristianesimo ha imposto la sua credenza, ma il paganesimo, tutte le religioni di relazione fra l'uomo e il mondo non si sono mai imposte attraverso la violenza, ma si sono imposte perché il loro essere religioni era necessario all'uomo per costruire quelle relazioni fra l'uomo e la vita. Per cui era una necessità dell'uomo avere quella religione, e quella religione non sottometteva a sé l'uomo, ma era uno strumento di azione, uno strumento attraverso il quale l'uomo si presentava davanti al mondo. Quando invece è arrivato il cristianesimo, era il cristianesimo che voleva impossessarsi dell'uomo, non era più l'uomo che usava la religione per costruire le relazioni fra sé e il mondo, ma era la religione che usava l'uomo per costruire il suo potere. Per cui la religione stupra l'uomo perché usa l'uomo ed impone all'uomo il suo Dio ai fini di essere lei, religione, la padrona dell'uomo. Cioè, in pratica, l'avvento del cristianesimo ha invertito, cioè l'ebraismo veramente e il cristianesimo dopo, hanno invertito quella che è la relazione religiosa fra l'uomo e il mondo. Mentre nel paganesimo la religione è uno strumento dell'uomo con cui rapportarsi nella vita, nel cristianesimo la religione è uno strumento di alcuni uomini per impossessarsi degli altri uomini. Ecco perché una delle differenze fondamentali che esiste fra il paganesimo e il cristianesimo è che il paganesimo è una religione di libertà, il cristianesimo è una religione schiavista, perché è una religione che vuole impossessarsi dell'uomo. E in altre trasmissioni abbiamo già visto come nasce questo schiavismo nell'ebraismo e poi viene ampliato ulteriormente dal cristianesimo, perché è una religione fatta dallo schiavo che si crede più furbo del proprio padrone, lui sì saprebbe fare lo schiavista meglio del suo padrone, e si innesta un meccanismo psicologico, un meccanismo perverso che, trasformato in religione, trasferito nelle emozioni degli individui, è diventato un elemento fondamentale della distruzione delle strutture sociali umane. Però tutto questo, sia ebraismo sia cristianesimo, non ho mai avuto una dimostrazione di realtà del loro essere religioni, perché la loro realtà, cioè il loro credere e la loro fede, non sono stati altri che strumenti imposti mediante la violenza, mediante la coercizione. E non possono far diversamente, perché sia l'ebraismo, sia il cristianesimo, sia l'islam devono impossessarsi delle persone. E una volta che si sono impossessate delle persone, le persone devono interiorizzare quella credenza e quella fede e diventano lo strumento attivo della religione, che può essere più o meno estremista, però questo è il meccanismo. Diverso invece è il paganesimo, che è uno strumento di cui l'uomo si impossessa della religione per affrontare la vita, per acquisire gli strumenti per affrontare la vita. E il paganesimo, questo può, nel paganesimo può avvenire, perché il paganesimo è un dato di realtà. Cioè, abbiamo visto come l'evoluzione, come dal Big Bang, sia una costante, cioè sia una trasformazione, un divenire continuo degli individui, della vita, dell'universo. Mentre invece nel cristianesimo questo non è possibile, perché il cristianesimo è una religione di verità. Davanti a quella verità tu ti metti in ginocchio, non ti trasformi, sei obbligato ad aderire a quel modello di verità. Mentre invece il paganesimo non ha un modello. Il paganesimo fa della diversità una ricchezza, e quella diversità è un patrimonio che poi, anche all'interno della specie, anche fra gli uomini, anche fra le donne, che poi esistono delle diversità che non sono funzionali, per cui quelle diversità vanno circoscritte, chiaramente, perché possono portare dei danni, questo è un altro discorso, ma non esiste un modello di verità, come non esiste un modello di sanità mentale, come non esiste un modello di persona normale, come non esistono certi modelli che spesso vengono spacciati o vengono venduti. Bene, l'altro articolo invece è legato al Nobel per la medicina. Ho ricevuto l'assegnazione, chiaramente, voglio attirare la vostra attenzione sul meccanismo di autoselezione all'interno della catena del DNA, che appartiene sempre alla capacità di adattamento soggettivo alle variabili oggettive degli oggetti dell'esistente. Se quello che veniva chiamato DNA spazzatura è DNA selezionato e selezionabile, provate a pensare quante possibilità abbiamo e non usiamo, quanto potremmo essere diversi da ciò che siamo, e la potenzialità che abbiamo di percepire il mondo. Tutto quel DNA, fra virgolette, spazzatura, in realtà è la sede dei titani che Zeus, attraverso la titanomachia, ha relegato nel Tartaro. Dai titani gli esseri umani, attraverso la loro volontà, possono ancora pescare e rimettere in moto quanto potrebbe servire. C'è sempre un Prometeo che ruba un fuoco. Proviamo a leggerci l'articolo. L'articolo è sempre preso dal sito dell'unità.it, www.unità.it, ed è scritto da Luigina D'Emilio. Il titolo è Il Nobel per la medicina, due scienziati USA per gli studi sul genoma. Per il 10° anno consecutivo sono gli Stati Uniti, paese che vanta il primato per gli investimenti nella ricerca, la patria dei premi Nobel per la medicina. Statunitensi sono infatti due ricercatori a cui è andato il prestigioso riconoscimento. Si tratta di Andrew Fair, 47 anni, dell'Università Californiana di Stanford, e Greg Melo, 46 anni, dell'University of Massachusetts Medical School. I due studiosi saranno premiati in Svezia il 10 ottobre, durante il tradizionale banchetto in onore di Alfred Nobel. Oltre agli onori ai due ricercatori, andrà un assegno di 10 milioni di corone svedesi, pari a 1 milione di euro, che, come hanno già annunciato, andranno in beneficenza. Il merito dei due scienziati è quello di aver scoperto un meccanismo che seleziona i geni e ci protegge dai virus. Attraverso lo studio dei nematodi, vermi e parassiti, i due scienziati hanno dimostrato che una particolare forma di RNA acido ribonucleico può mettere a tacere o annullare alcuni geni, quali quelli responsabili di alcune malattie. La scoperta risale al 1998, quando, contrariamente a quanto si credeva, Fair e Mello dimostrarono che le molecole di RNA non hanno soltanto il semplice compito di trascrivere l'informazione genetica codificata dal DNA per produrre proteine, ma che alcune di esse sono invece dei veri e propri interruttori capaci di disattivare un gene. Una scoperta che, a detta di tutti i ricercatori, ha rivoluzionato la biologia e contemporaneamente ha aperto la strada a nuovi possibili sviluppi in campo medico legati al ruolo di questa sorta di piccolissimi registri dell'informazione genetica. Di Nobel meritatissimo parla il genetista Giuseppe Novelli, professore di genetica medica all'Università di Roma Tor Vergata. Una scoperta rivoluzionaria e di valore enorme, che apre la porta alla possibilità di comprendere l'origine di tante malattie e soprattutto potrà fornire nuove armi al servizio della lotta contro i virus. È uno dei meccanismi più importanti scoperti in biologia negli ultimi 10 anni, una delle scoperte più rivoluzionarie. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta. La scoperta è legata a nuovi interruttori molecolari chiamati microRNA, il cui ruolo è accendere o spegnere i geni. La loro esistenza spiega come del ruolo giocato da parte del DNA, che fino a non moltissimo tempo fa era considerato inutile e che rappresentava ben il 97% del DNA. Grazie al lavoro di Fair e Mello, il cosiddetto DNA spazzatura non è stato più considerato tale, ma è diventato una vera e propria miniera da esplorare alla ricerca di nuovi meccanismi che regolano l'informazione genetica. Ma c'è di più. I microRNA possono essere utilizzati anche come farmaci e in questo modo aprono nuove potenzialità nella terapia genetica. Diventa possibile infatti lanciare dei microRNA contro l'RNA di virus. Insomma, l'interferenza dell'RNA è ormai uno strumento di indagine scientifica che potrebbe avere conseguenze importanti anche nella biologia vegetale e per l'agricoltura. Al momento sono in corso soltanto test su animali, ma sono numerosi i laboratori che nel mondo stanno sperimentando la possibilità di trasformare le piccole sequenze registe di RNA, chiamate appunto microRNA, in farmaci di nuova concezione. Si stanno studiando, ad esempio, la più comune forma di distrofia tra gli adulti, distrofia miotonica, il ritardo mentale più diffuso nei maschi, la sindrome dell'X fragile, alcune alterazioni dello sviluppo muscolare, forme di tumore come alcune leucemie e sarcomi, malattie cardiovascolari come l'ipertrofia miocardica. Inoltre i ricercatori stanno cominciando a guardare con interesse anche la possibilità di attaccare con queste nuove armi il virus dell'AIDS. Fra parentesi, con questi sistemi si possono anche costruire delle armi di distruzione di massa, tanto per essere chiari. Ma quello che è importante, che ci interessa a noi come pagani, è il fatto che la relazione fra l'individuo che nasce e l'ambiente viene regolata in base agli stimoli ambientali proprio da questi microRNA. In pratica, quello che è il processo di evoluzione, ma non solo il grande macro processo di evoluzione che ha avuto la vita, ma il singolo processo di evoluzione del singolo individuo, è un processo in cui una parte di DNA diventa inutile, viene praticamente annullato, mentre invece un'altra parte di DNA viene attivato. Ma come diceva Castaneda parlava del punto di allineamento, cioè quel punto per mettere in sintonia l'individuo col mondo in cui vive. Lui sosteneva, Castaneda, che ogni persona fissa la propria attenzione, la propria descrizione del mondo su un punto preciso in relazione a sé e al mondo. Quando nasce, il punto di allineamento fra l'individuo e il mondo è un po' mobile, un po' lasco, diciamo così, scorre su una banda, no? Man mano che l'individuo cresce, il punto di allineamento tende a fissarsi. Ebbene, muovere il punto di allineamento, muovere quello che è l'allineamento fra noi e il mondo, è una pratica della stregoneria. Quello che è l'uso dell'attenzione, l'uso di fermare il dialogo interno, quello che è l'uso dell'attività del sognare, quella che è l'attività dell'arte dell'agguato. Cioè tutto quello che facciamo noi all'interno del crogiolo dello stregone serve proprio per muovere il punto di allineamento. Ma non si tratta semplicemente di un punto di allineamento psichico, cioè di scatenare nel cervello semplicemente un'allucinazione. Si tratta effettivamente, in alcuni casi, di muovere anche probabilmente quello che è l'effetto del DNA, cioè quello che è una parte molto profonda dell'individuo, perché nella pratica del crogiolo dello stregone c'è anche la trasformazione dell'individuo. Ma la trasformazione dell'individuo attraverso la concentrazione, attraverso l'attività psichica, va a muovere tutto l'individuo dentro, va a trasformare l'intera persona. Per cui la persona, come nasce, si adatta all'ambiente che incontra, ma quando la persona è adulta, modifica se stessa per agire al meglio nei confronti dell'ambiente. E questo è il crogiolo dello stregone. Bene, tutte e due queste scoperte scientifiche, che sono state premiate con dei premi Nobel, tutte e due, vanno a confermare quelle che sono le visioni della stregoneria, quelle che sono le visioni del paganesimo politeista. E non c'è nulla che appartenga alle religioni monoteiste. Pertanto proviamo un attimino anche a vederci un articolo abbastanza recente, e ne ho uno ancora un po' più vecchio di questo. Ecco il genio, una scintilla, tanto lavoro, il segreto è una formula, il talento è nulla senza la capacità di lavorare, cioè senza la capacità di applicarsi. Ma la capacità di lavorare, la capacità di applicarsi, in realtà non è altro che la capacità di trasformare se stessi. Se voi prendete un attimino quello che è uno dei più grandi geni dell'atletica, no? Prendete un tale Zatope. Zatope cosa ha insegnato alle persone? Zatope ha insegnato alle persone che per avere dei risultati in gara è necessario applicarsi negli allenamenti, cioè fare molto, 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 molto lavoro negli allenamenti. Significa rafforzare i muscoli, significa correre molto, significa rafforzare la respirazione, significa alterare il battito cardiaco, significa in pratica lavorare molto. Allora, quel lavorare molto cos'è che fa nel corpo fisico? Non fa altro che modificare la struttura fisica, non fa altro che rafforzare la struttura dell'individuo. Una volta che la struttura dell'individuo è rafforzata, l'individuo chiaramente rende meglio nelle gare, lavora, è più facile per lui correre E quella volta che Zatope si presentò alle Olimpiadi con questa nuova scoperta, beh, scusate tanto, vinse, prese la medaglia d'oro nei 5.000, la medaglia d'oro nei 10.000, la medaglia d'oro nella maratona. Pertanto la scoperta di Zatope quale fu? Lavora duro, mentre ti alleni, e quando sarai in gara avrai una resa maggiore. E questo fino a che Zatope non scoperse questo, e l'atletica non lo usava, cioè sembrava quasi che l'individuo fosse creato a immagine e somiglianza di Dio. Dio ti ha dato il dono di correre, Dio ti ha dato la possibilità di essere bravo, mentre invece il lavoro, come capacità di impegno della persona, come trasformazione della persona, non è mai stato compreso. Eppure io qui ho un altro articolo del 10 maggio 2006, test su volontari, il 92% si è sentito meglio dopo aver seguito certe regole quotidiane. Autostima, cortesia e lavoro duro, ecco la formula della felicità. Gli scienziati, il segreto è migliorarsi ogni giorno. Pertanto, migliorarsi ogni giorno significa trasformarsi soggettivamente ogni giorno. E vi potrei andare avanti ancora con articoli su articoli, perché in realtà ne ho messi via parecchi di articoli relativi alle conferme del crogiolo dello stregone, e probabilmente farò anche delle trasmissioni adesso su tutti quegli articoli che ho accumulato. Però tenete presente questo. Quello che si sta scoprendo dal punto di vista scientifico è esattamente le osservazioni che vi facciamo noi. Cioè, quando noi vi diciamo che finché va avanti così l'educazione, chiaramente la depressione invade la sfera dell'uomo, ci leggiamo gli articoli, viene fuori una sposa su 10 è depressa dopo il sì. E il pericolo della depressione è un pericolo che sta invadendo ampie fasce della popolazione, e la depressione è dovuta al fatto che le persone non sono addestrate, non gli si insegna ad affrontare la realtà. Ma cosa significa insegnare ad affrontare la realtà? Significa imparare a rimuovere quegli ostacoli che ci separano dal mondo. Ma se io imparo a rimuovere gli ostacoli che mi separano dal mondo, significa che mi sono attrezzato per vivere meglio nel mondo. Allora significa che non sto pregando, ma sto lavorando duro per attrezzarmi, per affrontare il mondo. E allora a questo punto cosa vuol dire? Vuol dire che in queste condizioni io non posso cadere in depressione, perché comunque o sono attrezzato per affrontare i problemi, o ho comunque dentro di me l'idea di poter attrezzarmi per affrontare i problemi. Salute di Repubblica del 6 luglio 2006, depressione sottostimata fra gli over 65. Abbiamo comunque molti problemi che soltanto il paganesimo, soltanto la stregoneria possono affrontare in maniera reale, in maniera completa. Bene, visto che ho quasi 10 minuti, 049 700 700 e 049 700 838. Vi ricordo che intanto Ratzinger sta facendo una guerra contro l'evoluzionismo. Perché? Perché se gli articoli che vi ho letto in base ai premi Nobel che sono stati assegnati vanno comunque a confermare quella che è l'evoluzione dell'uomo, Ratzinger sta facendo una guerra durissima, specialmente col cardinale tedesco, per fermare quello che è il concetto di evoluzionismo. Vediamo un attimo, io qui ho un paio di... Sorbon, c'è un dio design, no al darwinismo ideologico. Pronto?
Pronto, ciao Claudio.
Ciao.
Attento, parlavi di Gamow prima.
Sì?
George Gamow. È con un libro del 62.
Ah, è un libro del 62?
Sì, di Gamow. Parla appunto, il titolo è Mr. Tompkins, l'atomo e l'universo. Oh, non so neanche dove che vado ancora, perché le avete visto, le 500 lire costava. Nel 40, l'ho scritto nel 40 in Inghilterra e dopo in America nel 44 lo scrivo.
Sì, comunque sono in quegli anni che vengono formulate questa teoria, no?
Comunque, adesso dite, non è a due assiomi, però guarda, dura troppo poco.
Non si preoccupare, va bene così, sai. Il troppo storpia.
È sintetizzato comunque molto bene, è tutto, insomma, praticamente diciamo che l'uomo o che si sente inferiore va in depressione, o che si sente superiore e strangola e stermina tutti,
sì.
Cioè una delle cose.
Beh, è via del mezzo tra sassi per vivere bene o che sei, vero?
Invece il paganesimo, come ti hai detto, sì, il politeismo, diciamo, ridimensiona nella sua giusta misura il tutto, capito?
Certo.
Per andare avanti e camminare insieme con tutto l'essere vivente che mi
esatto.
Cioè, dobbiamo andare avanti insieme, no? Capito?
Non strangolare.
Esatto, affrontare oppure certo. Pregare che mi venga tutto dall'alto o da qualcuno che, diciamo, se ipotizza, ma sì, qua, su e giù.
Certo.
Cioè, seguiamo a forza di camminare, se diamo una mano, insomma, noi altri stessi, uno con l'altro, andiamo avanti bene, se no siamo sempre qua, insomma, ecco, depressione.
Tu pensa che queste robe qua, io ho cominciato a scrivere nel 1990, poco prima. Per cui nel libro dell'Anticristo, il testo dell'attenzione, no? Cioè nel libro, il testo dell'attenzione è praticamente il prologo a quello che dopo è diventato il crogiolo dello stregone. Perché quando mi hanno chiesto qui in radio, ma allora noi che facciamo fare stregoneria, ho preso il testo dell'attenzione e ho cominciato a lavorarci. Per cui il testo dell'attenzione, il crogiolo dello stregone, che è scritto credo nel 1990, e quel pezzo è il fondamento, diciamo così, del percorso.
Ok.
Ok, ciao.
Pronto, Giovanna?
Ciao, dimmi.
Ciao, no, io mi domando, cioè ancora nel 2006, com'è possibile che tutti vadano dietro a queste religioni monoteistiche, diciamo? Cioè, in Europa sono tutti cattolici, praticamente. Diciamo che su 10...
Lo dici tu?
No, dico che su 10, 8 seguono la religione ufficiale, ogni paese segue quella religione. America è la stessa perché sono stati colonizzati da fra inglesi, portoghesi, spagnoli, irlandesi, sono tutti cattolici, quindi
certo.
Tutte le Americhe sono tutti cattolici.
Più che cattolici, perché... America del Nord è protestante, e sotto certi aspetti è anche molto più integralista che noi cattolici.
Ok, però diciamo grosso modo hanno un'impostazione filo-cattolica.
Sì, sì, ben.
Il resto del mondo, diciamo che... A parte, diciamo, la parte asiatica in cui c'è il buddismo, induismo, eccetera, anche dall'altra parte del mondo ci sono gli arabi, musulmani, eccetera, quindi anche quella è un'altra religione, diciamo, paragonabile a quella cattolica. Lo stesso dicasi per gli ebrei, che sono ovunque, secondo me, e giocano la loro parte in maniera egregia, se andiamo a vedere nel dettaglio. Ma è possibile che Claudio tutti abbiano le fette di salame davanti agli occhi? Beh, non c'è nessuno che dice, ma sono tutti questi arabi...
No, che è che...
Sono
è
tutti
che,
dei figli di Troia.
No, quelli che non hanno effetti simili o comunque hanno delle diversità non scendono in piazza a far casino, a far manifestazione.
Appunto, capito? Ma capisci? Ma io mi rendo conto che dobbiamo seguire, cioè essere tutti un grezzo, ok? Perché dice una cosa, diciamo, l'esponente maggiore, tutti devono andare dietro perché ci mangiano un po' tutti. Però analizzare un attimo, dire, ma forse hanno anche... degli aspetti positivi anche gli altri popoli, non so, cerchiamo di ragionare, di vedere, di confrontarsi. No, probabilmente ognuno di noi, ognuno che segue una religione, dire io ho ragione, l'altro ha torto, così i ragazzi non si va a nessuna parte, secondo me.
Ok,
saluto,
ciao Adriano, ciao.
Bene, e con Adriano devo chiudere qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, la seconda parte. E niente, praticamente io ho colto l'occasione di questi articoli per tira fuori ulteriormente quello che sono i principi del paganesimo e della stregoneria. E quello che volevo fare questa sera invece probabilmente lo farò durante la trasmissione del pomeriggio di giovedì prossimo, che probabilmente non c'è Francesco perché c'è il MUT, c'è altri impegni. Bon, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, vi do appuntamento per giovedì prossimo alle stesse ore, mi raccomando aiutate sempre Radio Gamma. Ciao a tutti, mando immediatamente il comunicato di Radio Gamma. Ciao.